Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Sotto a chi legge.
Oggi ricordiamo tre romanzi di successo di cui abbiamo parlato nel corso dell'anno che sta per concludersi. Romanzi molto diversi tra loro, ma che hanno in comune il coraggio, la forza e la solidarietà nei confronti dei più deboli. Se scrivessi la mia biografia, stupirei il mondo, ha detto Caterina Sforza. Figlia illegittima di Galeazzo Maria Sforza, Caterina ha dato prova del suo carattere già a 10 anni, quando si è proposta per diventare la moglie di Girolamo Riario. 600 anni dopo è una sua discendente, Francesca Riario Sforza, a celebrare la straordinarietà della sua antenata in un romanzo che ci restituisce l'immagine di una donna in anticipo sui tempi, che non si era assegnata al ruolo di moglie e di madre, ma ha lottato per farsi strada in un mondo dominato dagli uomini. Il romanzo si intitola Io Caterina, i miei segreti, le mie battaglie, la mia storia e l'autrice è appunto Francesca Riario Sforza. Ascoltiamo un estratto della recensione di Piera Carroli.
Caterina Sforza fu l'unica donna della storia, probabilmente, a sfidare il potere maschile, incluso quello dei Borgia, a combatterlo e a non lasciarsi abbattere da questo potere. Io, dopo aver passato tanti anni in Australia, rientro in Romagna in luglio di quest'anno e, non riuscendo a dormire, una sera mi ritrovo a girare per i canali televisivi italiani nutrendo ben poca speranza di trovare qualcosa che valga la pena guardare. E cosa vi vedo? Una donna dai lunghissimi capelli vestita di corazza ed elmetto, che alza le gonne mostrando tutta la sua folta femminilità dalla cima di un castello e urla «Fatelo, tanto qui ho lo stampo!». Avendo già letto il romanzo in marzo, riconosco immediatamente la temeraria Caterina, interpretata dall'imponente pur ambigua ed eterea Gina McKee, figlia di un minatore di carbone britannico, la quale, imperterrita dalla torre della Rocca di Ravaldino, a Forlì, sfida Juan Borgia, il quale aveva rapito il figlio di Caterina con l'inganno e lo stava torturando davanti ai suoi occhi. Dopo più di 600 anni la discendente Francesca Riario Sforza ne narra la vita, visto che a Caterina ne era mancato il tempo materiale, impegnata com'era a difendersi e a difendere il suo territorio, i suoi figli diletto e adottivi e i suoi amanti. Contemporaneamente, come mette in luce il bel libro di Riario Sforza, fu donna di sapienza, dialogò con i grandi del tempo, lo stesso Leonardo da Vinci, con il quale si dice avesse costruito una macchina della luce e condotto esperimenta in un laboratorio nascosto in un'osteria nell'Appennino tosco-romagnolo.
E dalle vicende di Caterina Sforza passiamo ad una storia ambientata nell'Italia di oggi. L'isola di Lampedusa è al centro del romanzo della scrittrice Franca Cavagnoli dal titolo Luminosa, pubblicato da Frassinelli nel 2015, che tratta dell'esodo dei profughi che lasciano i loro paesi in guerra alla ricerca di una vita dignitosa. Protagonista del romanzo è un ragazzo di nome Mario, italiano del nord, che ha lasciato il suo ambiente da un paio d'anni per recarsi nell'isola a dare il proprio contributo in occasione di una delle tante emergenze dei migranti. Il contesto gli fa balenare in testa un'idea, ossia quella di allestire un museo dei migranti nel quale raccogliere gli oggetti restituiti dal mare. Ce ne ha parlato Patrizia Burley nel corso di una recensione qualche mese fa.
Luminosa non è altro che l'isola di Lampedusa, che nei secoli ha cambiato nome diverse volte, dall'Opadosa all'Ipadusa, sempre con il significato di luce per i naviganti. La storia è narrata in prima persona da Mario, un giovane universitario in cerca di cambiamento. E quindi Mario si reca a Lampedusa, dove cura uno strano museo in cui raccoglie e organizza gli oggetti e i frammenti più inaspettati, tipo una scarpa da ginnastica, un pezzetto di legno rimasto da un barcone affondato, un brandello di tessuto e tante altre cose rimaste sulla spiaggia in seguito ai vari naufragi. a questi oggetti accompagna delle brevi didascalie quasi in poesia, come ve ne leggo una. Dice: prendo un pezzetto di carta a quadretti, scrivo, lo metto sotto un sasso con una vena azzurra che pare un fil di fumo. E continua: sono morto con altri 100, ma qui il fumo non sale lento. È una didascalia che lui infilerà da qualche parte in questo piccolo museo. E tutte le sue didascalie sono abbastanza tristi, perché non sono altro che una commemorazione di tutte le persone che sono morte cercando di arrivare in Europa dai paesi del Nord Africa, dell'Africa in generale. La dedica del libro è a chi se n'è andato e non è arrivato, ed è per sé tutto un programma. Tutto questo ci viene presentato dalla scrittrice nel modo più delicato possibile e spesso con profondo lirismo. E infine vorrei citare una delle tante storie di migranti che sono l'intelaiatura di questo romanzo. Matteo, la persona anziana, racconta a Mario la storia del suo amico di Torino, e si tratta di una storia, per chi abita in Australia, abbastanza drammatica, sì, ma divertente. E dice: mi ha scritto Emanuele, sai, per poter vivere in Italia con il suo compagno australiano, col quale sta da una vita, ha dovuto farlo assumere come badante da un amico della mia età. Sappiamo che Matteo non è più giovanissimo. I contributi li paga Emanuele. Quando il suo amico ottantenne si è trasferito da Torino a Bologna, Kevin, l'australiano, è stato assunto da un'amica come babysitter di suo figlio, che in effetti ha 17 anni. A te pare una situazione normale, e questo porta alla luce tutte le situazioni anomale che ci sono in Italia per coloro che cercano di restare a qualsiasi costo, situazioni che si possono vedere praticamente con un effetto speculare anche in Australia, di cui abbiamo sentito parlare, no? Gente che cerca di restare in Australia a tutti i costi con qualsiasi escamotage. Una lettura che ho trovato diversa e stimolante, e anche un incontro con una grande scrittrice.
Infine ricordiamo l'ultimo romanzo di Margherita Oggero, Non fa niente, pubblicato da Einaudi nel 2017. Tema centrale del romanzo, un'amicizia tra due donne così profonda e disinteressata da spingerle a stipulare un patto che cambierà per sempre le loro vite. Ascoltiamo un estratto della recensione di Alessandra Bertini.
Le protagoniste sono due donne, e sono Esther e Rosanna. Margherita Oggero, come tu hai detto, è una scrittrice di gialli, cioè è molto famosa in Italia per aver scritto e sceneggiato la fiction della professoressa Baudino, Provaci ancora prof, una cosa del genere. Quindi lei in realtà è una giallista, però alterna i due generi, cioè un genere, diciamo, psicologico, storico, però la sua, diciamo, impostazione la fa sicuramente idonea a scavare all'interno dell'animo umano. È sicuramente un libro sulla solidarietà femminile, solidarietà che solo le donne, no, sono capaci di fare, proprio perché insomma, non è facile decidere di fare un figlio per un'altra persona, e soprattutto se tu non sei una sorella, una persona, diciamo, vicina, no? Però e questo è la, diciamo, la chiave, secondo me, di lettura di questo romanzo. Le due donne imparano a conoscersi, imparano anche a come crescere insieme, perché Esther, poi, quando appunto morirà il marito e c'era questo figlio Andrea grande, chiederà a Rosanna di vivere con lei. Cioè, quindi è veramente un libro che mette in luce la solidarietà femminile. E un'ultima notazione è la scrittura dell'Augero. L'Augero scrive benissimo, no? Ha un lessico colto, ma non pesante né banale né scontato. Chi vuole veramente leggere un buon italiano, veramente nell'Augiro lo trova.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.